Benvenuti alla puntata 420 di Scientificast, il podcast più ascoltato da 200 metri di profondità.
Chi vi parla è Marco da Tokyo e dall'altra parte
abbiamo Cuna dai 200 gradi di Milano, oltre che 200 metri.
Signora mia, le mezze stagioni non ci sono più e poi comunque sì. L'umidità che t'ammazza.
Sì, sì, e anche agosto il podcast non ti conosco.
Moglie mia, il podcast mio non ti conosco, no, non ci abbandonate, mi raccomando.
No, per favore, noi andiamo in ferie il 22, ma adesso siamo ancora coraggiosamente qui.
Scandalose ferie del 22 agosto, ma comunque sì, appunto, non mancheremo di tenervi compagnia per quanto possibile anche in questo torrido mese che, come hanno detto in tantissime, sarà comunque il più fresco del resto della vostra vita. Questa oramai è battuta.
Evviva!
Unta e bisunta, ma insomma, vale sempre la pena ripeterla. Sì. Allora, da chi cominciamo, madame?
Allora, cominciamo da questa news che è stata rimbalzata un po' in questi giorni, nonostante risalga a neanche l'ultima settimana di luglio, ma un po' di giorni fa, ed è l'ultima comunicazione del direttore generale dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, per gli amici AIEA, Rafael Mariano Grossi. Secondo i titoli avrebbe riportato che la centrale di Zaporizhzhia è fuori controllo. In realtà questa è un'affermazione che va messa in contesto e non è neanche una novità, nel senso che è dall'inizio della guerra che la centrale nucleare di Zaporizhzhia non è sotto controllo dell'AIEA, perché si trova in terreno di guerra, cioè si trova vicino agli scontri. Questo ovviamente è preoccupante perché è una prima volta, non c'è mai stato prima di Zaporizhzhia un caso di una centrale nucleare interessata da bombardamenti, per quanto i bombardamenti non abbiano colpito né tantomeno danneggiato le parti vive, diciamo, di reattore della centrale. È una situazione chiaramente che mette a repentaglio la sicurezza del personale innanzitutto, ma anche di tutto ciò che sta intorno alla centrale, perché la centrale non è soltanto il reattore, la centrale è il personale, le strutture di supporto, la manutenzione, eccetera. Ecco, questo, quello che intendeva Grossi non era che i reattori stessero per esplodere da un giorno all'altro, ma che la centrale non era sotto il controllo dell'AIEA, quindi non hanno tuttora piena contezza di quello che sta succedendo, perché non è ancora stato permesso loro, agli ispettori dell'AIEA, di visitare la centrale, di controllare che vada tutto bene. Per quello che se ne sa, la linea di forniture, di pezzi di ricambio, per la manutenzione è interrotta o comunque compromessa, e quindi non è dato sapere se le riparazioni vengono fatte, se tutto viene effettivamente controllato. E poi naturalmente c'è la situazione patologica del fatto che da una parte la centrale è sotto controllo dei russi, mentre invece il personale che la governa è ucraino, quindi diciamo che da un punto di vista delle dinamiche di interazione della catena di comando non è il massimo, perché possiamo aspettarci che ogni tanto se le vadano a dire, ecco, cioè in generale un clima di lavoro non sereno che in una centrale nucleare non è ottimale, ecco.
Eh sì, se vi lamentate del vostro capo, pensate cosa può essere se il vostro capo in realtà è il militare quadratico medio più russo che occupa la vostra centrale. Infatti no, veniva fuori nei vari mesi che facevano turni massacranti, che era raramente consentito a loro di scambiarsi, perché di solito sono distribuiti su tre turni in situazioni normali, da 8 ore grosso modo. Invece lì erano costretti a vivere appunto in queste condizioni estremamente...
Questa Chernobyl, sì.
No, ma anche Zaporizhzhia.
Sì, anche Zaporizhzhia. Cioè, l'abbiamo sentito molto per Chernobyl, e la stessa cosa è per Zaporizhzhia, sì.
Che tra l'altro appunto continua a produrre energia, perché c'è da dire che se il reattore nucleare, non so quanti siano funzionanti in questo istante, però appunto continua a rifornire tutta la parte una grossa parte dell'Ucraina e della Russia, della parte occupata dalla Russia, quindi comunque una situazione estremamente complessa in cui appunto non possono, nessuno delle due forze in gioco può permettersi il lusso di spegnere questi reattori, perché vorrebbe dire far andare al buio tutto il paese, e però anche le forze occupanti hanno bisogno di energia, quindi è una situazione estremamente complicata e appunto, come dici giustamente tu, non potendo andare a verificare qual è la situazione, è fuori della fuori verifica, ecco, forse più che fuori controllo il termine più corretto sarebbe fuori verifica, perché poi i reattori sono sotto controllo di questi poveracci che stanno lì.
Sì, sì, poi naturalmente c'è sempre la questione che l'Europa, l'Ucraina è disseminata di centraline, per cui se ci fosse veramente una situazione fuori controllo, immagino che lo verremmo a sapere immediatamente. Ovviamente si spera di non arrivare al punto in cui dobbiamo contare sulle centraline per sapere dove è arrivata un'eventuale nube radioattiva, ma siamo lontani da quella situazione, cioè anche se venisse a mancare la corrente alla centrale, ci sono tutta una serie di sistemi di sicurezza che danno un tempo di, comunque non vorrei sbagliarmi, perché poi queste cose possono dipendere anche da fattori circostanziali, però una centrale nucleare in ordinaria operatività a cui manca la corrente ha dei sistemi di emergenza che uno dopo l'altro la tengono sotto controllo, nel senso lontana dalla tanto temuta fusione del nocciolo per settimane, e quindi in settimane si ha tempo per intervenire, per fare qualcosa, anche perché non penso che i russi stessi abbiano l'interesse a creare una catastrofe, che poi anche lì bisogna un incidente nucleare. E quindi diciamo che sì, la situazione è preoccupante, ma dal punto di vista dell'AIEA la cosa che preoccupa è effettivamente la salute, la sicurezza dei lavoratori, l'integrità dell'impianto e ovviamente il rispetto dei diritti anche di questi lavoratori che appunto si trovano in una situazione molto più difficile di quella di una centrale nucleare in normale operatività.
Sì, insomma, è chiaro che va tenuto sotto controllo, ma insomma siamo ancora lontani dal correre almeno rischi di quel genere là. Poi sì, sì. È chiaro che si bombardano amichevolmente da oramai da svariati mesi, e quindi sì, forse la reattività è l'ultimo dei problemi loro, però nessuno interessa appunto a causare un incidente che poi sarebbe anche estremamente controproducente dal punto di vista della guerra d'immagine che comunque si combatte anche lì in parallelo.
Sì, guarda, una cosa che riguardo a questa vicenda mi dà un cauto ottimismo è che hanno rispettato le convenzioni per cui, per esempio, non si devono bombardare le piscine di soppressione, cioè una cosa proprio vietata da trattati internazionali, perché sarebbe una fesseria. Quindi non lo stanno facendo, però diciamo che è una di quelle cose che, sai, in guerra è un attimo che...
Che ti parte il missiletto,
ti parte il missiletto, non bombardare tutto, male, per però... cui... Diciamo che se in questi, quant'è ormai, sono quattro mesi che va avanti, non è successo finora, vabbè, incrociamo le dita e speriamo che prima o poi permettano questa ispezione, però mentre i bombardamenti continuano è un po' dura.
Sempre sul nucleare c'è la Germania, no? Che parlava nel fuori onda, che è quella che tra l'altro sta soffrendo di più dal punto di vista del taglio delle forniture di gas sempre dalla Russia, perché dipende molto, ha voluto molto fortemente il Nord Stream 1, il gas, dipende molto fortemente dal gas più delle altre nazioni, e appunto dopo l'incidente di Fukushima nel 2011 aveva deciso di fare un phase out delle centrali nucleari, andarle a spegnere, perché loro avevano un 20%, anche un po' di più del 20% negli anni 90, via via le stavano spegnendo, poi anche persino loro si sono resi conto che forse spegnerle in questo preciso istante potesse non essere la cosa più furba, né dal punto di vista economico che dal punto di vista anche ecologico, perché poi tutto questo si scontra con la riaccensione delle centrali a carbone e lignite e riscaldamento globale a cui collegare i 200 gradi di cui sopra, no?
Sì, sì, sì. No, questa, tutte le volte che si parla di Germania c'è una levata di scudi da varie parti, perché effettivamente viene spesso tirata in mezzo. Io francamente, personalmente, non condivido questa scelta di phase out accelerata, nel senso che se non volevano più costruire centrali nucleari potevano continuare a utilizzare quelle che avevano, che comunque erano già lì, non presentavano particolari problemi di sicurezza. Però la Germania ha avuto questo divorzio dal nucleare e insomma, sono andati molto avanti su questa via, hanno investito molto in termini di tempo e di denaro su questo Energiewende, che praticamente è una ristrutturazione della pianificazione energetica, dell'infrastruttura energetica, questo enorme progetto che hanno fatto, che però li ha portati a effettivamente fare più affidamento su fonti inquinanti come il carbone. Peraltro la lignite fa abbastanza schifo come combustibile, se, diciamo questo termine tecnico per giudicare.
Sì, credo che peggio ci sia la turba, se devi, come inquinamento.
Sì, no, hanno dovuto spostare proprio smantellare delle città per aprire ste miniere. Adesso si trovano un po' con le pive nel sacco, perché hanno creato questa interdipendenza dal gas russo, che adesso però la Gazprom sta tagliando. Non so se adesso, non voglio fare inferenze, ci sono degli elementi che fanno pensare a delle pressioni in questa direzione. Tuttavia, nonostante le rinnovabili siano cresciute un po' e non permettono ancora una continuità nella fornitura di energie elettriche, questo sta dando dei problemi. Adesso il ministero ha detto di non usare l'acqua calda, che vabbè, in questa stagione ci può anche stare. Poi dipende, perché magari in Germania non fa così caldo come noi, però mi dicono che fa abbastanza caldo, e quindi forse per questa stagione non usare l'acqua calda potrebbe essere ok, ma quando arriva l'inverno vedremo, diciamo, speriamo che, non lo so, in qualche modo la situazione sia riassestata, anche se francamente non ho idea di come possa andare a finire bene questa.
Beh, loro stanno al 50% dalle combustibili fossili, appunto lignite, carbone e gas naturale. E come dicevi tu giustamente, sono cresciute soprattutto nel vento, il solare pure, ma soprattutto il vento tra le rinnovabili, ma non ci siamo assolutamente. Tra l'altro abbiamo tentato di far scontare questo 15% di gas a tutta l'Europa, alla Francia, anche l'Italia. Gli hanno detto no, tesori cari, quella è una cosa vostra, ve la gestite voi. La Francia ovviamente c'ha per il 40% di forniture dal nucleare, quindi non è che è così dipendente da questo problema, appunto, legato alle forniture di gas. Vedremo come va a finire.
Oggi, se tenessero in piedi quelle due che ancora non hanno spento del tutto, mi sembra che arriverebbero a un 6 e qualcosa per cento da nucleare, che non è un 20%, ma comunque è meglio che come si può dire, senza essere volgari.
No, vabbè, sì, senza essere volgari, però il 6% rispetto al fatto che il gas è il 15%, insomma, è un terzo di tutto quello che ti verrebbe a mancare al gas, quindi è più di quello che sembra se uno dicesse solo 6%. Comunque, vedremo. Il problema sarà che quest'inverno tutti noi non useremo l'acqua calda, perché costerà più dell'oro liquido.
Sì, cioè, non so bene come farò a pagare l'amministrazione, che include il riscaldamento, quindi credo che...
Che tu lo voglia o no, a questo punto lo sì, sì, infatti.
Sì, sì.
Non, ora, in realtà c'è da dire questa cosa, che non è stata preparata perché Madame è una signora, però tu hai scritto questo libro che è Travolti dal tuo amico destino, che si ispira il titolo al film di Lina Wertmüller. Ora, ci hanno anche chiesto in chat, diciamo, perché non parlate mai dei libri, perché anche Simone aveva scritto un altro. Noi di solito non lo facciamo perché ci sembra un po'
elegante.
poco elegante, però proprio perché lei non ci sono assolutamente messi d'accordo, però ve lo consiglio perché appunto è scritto molto bene, piacevole, tratta proprio di questi problemi, appunto di perché non ci si fida del nucleare, che invece insomma ha vari problemi, ma insomma rispetto al mondo che sta andando a fuoco letteralmente
no, è una pezza, come dire.
Meglio che niente, insomma. Insomma, un'energia sicuramente è meno inquinante della torbe della lignite. Quindi, assolutamente consigliatissimo questo libro di Silvia Cuna. E poi io pagherò il fio di aver violato la legge Highlander, terra consacrata.
Vabbè, poi però, dimmi quanto ti devo per questa marchetta.
Una birra, basta, se ci riuscissi a vedere prima o poi.
Vabbè, poi allora c'è anche il libro di Simone, che è Con la giusta energia, che ti direi che anche quello è consigliatissimo, ma in realtà vergognosamente non ho ancora avuto il tempo di leggerlo, però diciamo che sulla fiducia...
Di leggerlo?
Sì. Sono come no,
anche lì Simone fa tutta un'analisi appunto delle varie tipi di energia, delle rinnovabili, del bilancio, in qualche maniera sembra quasi che vi siete messi d'accordo, perché sono uno complementare all'altro, quindi anche quello... assolutamente recuperatelo se potete, se dovete, se volete regalatelo,
se sapete,
visto che è rotto per rotto l'argine, tanto vale a raccontare anche di quest'altro libro del grande Simone.
C'ho vabbè detto, ma magari facciamo una puntata a tema e rompiamo gli indugi e ci svergogniamo proprio, chi lo sa.
No, perché appunto uno cerca sempre di essere più signore, perché altre cose è sempre può comprare, questo è il libro, questo è il coso e quell'altro, quindi però effettivamente noi si pecca un po' troppo nel verso opposto, che quindi poi risulta essere un po' tafazziano. Infatti diceva, perché non ne parlate assolutamente per niente, in effetti è difficile trovare il giusto mezzo in queste cose e avremmo sbagliato sicuramente anche qua, però vabbè, ci abbiamo provato.
Beh, comunque siamo nati per sbagliare, per... senti, non so dove sto andando, presenta tu l'esterna che forse è meglio.
Sì, fatta appunto questa autopresentazione di questi due libri, andiamo in esterna e c'è un'intervista a Nicola Prezza, un informatico teorico che ha vinto un ERC che ci spiega le strutture dati complesse che si usano per cercare sequenze all'interno del DNA. Quindi l'intervista è molto interessante, il fatto che lui sia riuscito a vincere un ERC, che è uno dei finanziamenti più prestigiosi europei, tra l'altro navigando tutta la burocrazia e tutte le vari scogli dei vari comitati di referenza, rendere questa intervista ancora più interessante. Vai!
Ciao a tutti, sono qua con Nicola Prezza, che è un ricercatore del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dell'Università di Ca' Foscari, sarebbe a dire un mio collega. E Nicola ha vinto un progetto europeo, un progetto di tipo ERC, sono progetti estremamente competitivi anche per giovani ricercatori. Quest'anno avevano un 10% di progetti finanziati rispetto a tutti quelli che venivano per cui veniva chiesto un finanziamento. E già quelli che chiedono un finanziamento è gente brava, quindi siamo molto contenti di avere Nicola che parla con noi e di averlo anche nel Dipartimento. Ciao Nicola!
Ciao a tutti!
Vogliamo un po' parlare del tuo progetto e in generale vogliamo parlare della materia di cui te ti occupi. Si può dire che te sei un algoritmista?
Esatto, io mi occupo di algoritmi e diciamo la mia ricerca di base è su algoritmi su stringhe e mi occupo in particolare di algoritmi, ossia di procedure in grado di trovare informazioni all'interno di grosse basi di dati. Il problema di base è quello, dato una sequenza corta, ad esempio una parola, trovarla all'interno di un file molto grosso, ossia trovare tutte le posizioni in cui questa parola compare all'interno di un file molto grosso in tempi ragionevoli, quindi con procedure molto efficienti.
E questo è un problema, diciamo, classico nell'informatica, no? La ricerca e in particolare anche la ricerca di, diciamo, strutture ragionevolmente semplici come un testo, una parola all'interno di un insieme di parole più grandi. Perché in questo caso è difficile? Perché ti trovi a dover sviluppare degli algoritmi migliori di quelli che già conosciamo da diverse decine di anni che fanno la stessa cosa.
Esatto, ottima domanda. Dunque, vi porto ad esempio l'applicazione principale che trovano i miei algoritmi, che è nella bioinformatica. I miei algoritmi si possono utilizzare per trovare efficientemente una sequenza di DNA corta, diciamo un centinaio di lettere, all'interno di un genoma molto grande oppure una base di dati di genomi molto grande. Quindi potete immaginare un genoma umano oppure qualche migliaio di genomi umani. Perché vogliamo risolvere questo problema? Innanzitutto perché se vogliamo scoprire quali mutazioni sono contenute all'interno di un particolare genoma, come ad esempio quello di Leonardo, dobbiamo prendere il suo genoma, farlo a pezzettini, leggere questi pezzettini corti, diciamo un centinaio di lettere, con un sequenziatore, che è una macchina che permette di leggere DNA, e dopodiché, usando i miei algoritmi, dobbiamo trovare questi pezzettini all'interno del genoma umano. Quindi una sequenza che è rappresentativa di tutti i genomi umani. Ora, gli algoritmi classici, che risalgono a decine di anni fa, sono in grado di risolvere il problema di base, ossia data una sequenza corta, quindi 100 basi, 100 lettere di DNA, trovarla all'interno di una sequenza lunga, ad esempio un genoma umano che contiene circa 3 miliardi di basi. Il problema però è che ci ritroviamo a dover cercare non una sequenza, ma centinaia di milioni di sequenze, perché dopo aver fatto a pezzettini il DNA del povero Leonardo, devo trovare ognuno di questi pezzettini, centinaia di milioni di pezzettini, all'interno del genoma umano.
Quindi scusa Nicola, noi abbiamo una cosa che è quello che noi chiamiamo il genoma umano, che è stato sequenziato, e che è effettivamente una sequenza di simboli che sono basi, che sono sostanzialmente lettere.
Esatto.
Dopodiché abbiamo il mio genoma, che viene frammentato, e ciascuna sequenza di simboli abbastanza grande da avere un qualche significato, diciamo, semantico che ci interessa ricercare, te lo vai a ricercare nella struttura dati generica del genoma umano.
Esatto.
Corretto?
Esatto.
E questa cosa la devi fare per tutta la lunghezza del mio genoma, a intervalli di qualche centinaia di lettere.
Esatto, a dire il vero ogni posizione sul tuo genoma viene letta più volte. Il tuo genoma prima viene duplicato diverse volte con una tecnica chiamata PCR e dopodiché ognuno di queste copie viene frammentata. Quindi in realtà ogni posizione nel tuo genoma, ogni lettera nel tuo genoma è contenuta all'interno di un sacco di frammentini che vado a ricercare.
E quindi te vai a cercare quanti? Centinaia di migliaia di frammentini del mio genoma all'interno di quello che poi è il genoma sequenziato.
Solitamente centinaia di milioni addirittura, all'interno di una stringa che è il genoma umano, che è lunga circa 3 miliardi di basi.
E quindi l'informatico che è uscito dall'esame di informatica 1 cosa fa? Prende tutta la megastringona e uno per volta si mette a cercare via via tutte queste sottostringhe all'interno del genoma sequenziato.
Esatto, per ognuna di queste sottostringhe si legge l'intero genoma umano e non termina più. Questa non è una buona idea, e l'idea giusta è quella di replicare un oggetto che tutti quanti conosciamo, che è l'indice che molti di voi utilizzano e trovano alla fine di libri di testo, libri scientifici, didattici, una lista ordinata di parole importanti che compaiono nel testo. Ognuna di queste parole è seguita dalle pagine che contengono la parola e le parole sono ordinate in modo alfabetico. Quindi se qualcuno vuole trovare una determinata parola all'interno di un testo, va sull'indice, ricerca la parola che può essere trovata velocemente perché le parole appunto sono ordinate e a quel punto ha le posizioni esatte in cui la parola compare nel testo. E quello che facciamo noi è praticamente la stessa cosa, applichiamo questa stessa idea semplice in modo più furbo e più avanzato.
Quindi abbiamo capito come si costruisce un indice su un genoma, e però anche questo tutto sommato è una cosa che sappiamo fare da diverse migliaia di anni, nel senso l'indice del libro lo sappiamo fare.
Non proprio migliaia, ma...
Quindi perché di nuovo abbiamo un problema più complicato di quello?
Perché mentre fino a una ventina d'anni fa ci interessava cercare queste sequenze corte all'interno di un genoma umano, in realtà una sequenza rappresentativa di tutti i genomi umani, comunque una sola sequenza, al giorno d'oggi il goal si è spostato verso il sequenziamento di tanti genomi umani. Quindi i nuovi database genomici contengono non un solo genoma nel quale cercare stringhe, ma contengono migliaia o centinaia di migliaia di genomi. Quindi ora il problema è quello di cercare frammenti corti, qualche centinaio di lettere, tanti di questi frammenti corti, all'interno di un database che contiene centinaia di migliaia di genomi, ognuno dei quali è lungo sempre 3 miliardi di basi circa.
Quindi stai cercando una relazione, diciamo, molti a molti, no? Stai cercando di trovare tante cose in tanti insiemi.
Esatto, e perché le tecniche precedenti non funzionano? Perché non posso semplicemente costruire l'indice sulla concatenazione dei miei 100.000 genomi? Perché se un genoma mi pesa, riesco a immagazzinare un genoma, diciamo, in un gigabyte di RAM o di disco, 100.000 genomi chiaramente richiedono 100.000 per un gigabyte di memoria, ok? Quindi le tecniche antiche, diciamo, non funzionano e dobbiamo utilizzare tecniche più avanzate, ossia dobbiamo comprimere il nostro indice. Quindi il goal adesso è diventato quello di costruire indici compressi, ossia indici che usano uno spazio proporzionale a un archivio compresso, quindi quello che otterreste dando come input questi genomi ad un compressore come WinZip, ad esempio. Però questo indice deve anche supportare ricerche in modo efficiente, tanto quanto prima.
Quindi devi trovare un indice che sia comprimibile e oltre a questo devi riuscire a fare ricerche nonostante il fatto che sia compresso.
Esatto, esatto. E il bello di tutto questo filone di ricerca è che intuitivamente uno direbbe che la compressione ci rende le cose più difficili perché i dati diventano meno semplici da leggere. In realtà quello che accade è che compressione e ricerca sono due facce della stessa medaglia. E dati compressi in realtà sono più semplici da ricercare di dati non compressi. E il motivo è che per comprimere e per ricercare dati usiamo sostanzialmente la stessa tecnica, che è quella dell'ordinamento. Se io voglio comprimere, devo trovare porzioni uguali del mio file e per farlo sostanzialmente devo ordinare il mio file, che è esattamente la stessa cosa che fate per costruire un indice, quindi per ricercare sequenze all'interno di un file.
Ok, e come si fa a comprimere un insieme di informazioni che è così enorme? Te hai appunto tantissimi genomi, che tutti rappresentati da una struttura molto grande.
Una delle tecniche, diciamo una delle più promettenti, è quella di innanzitutto che osserviamo che due genomi umani sono molto simili tra di loro. Se prendiamo due genomi di due persone a caso nel mondo, saranno circa il 99.99% simili. E l'idea è quella di rappresentare il nostro archivio compresso, diciamo, non più come una sequenza, ma come un grafo. Dunque, un grafo è un oggetto matematico in cui abbiamo degli elementi chiamati nodi connessi da delle frecce. E nel nostro caso i nodi sono sequenze di DNA, quindi sottosequenze dei miei genomi di partenza, e le frecce sostanzialmente codificano mutazioni. Quindi, ad esempio, se supponiamo che il mio genoma e quello di Leonardo differiscano in una posizione nella millesima lettera, il mio genoma contiene una C e il genoma di Leonardo contiene una T, quello che posso fare per codificare questa differenza è in posizione 999 faccio uscire una freccia con la T, una freccia con la C e dopodiché queste due frecce si ricongiungeranno nella parte in comune delle nostre due sequenze.
Quindi se te devi codificare un singolo genoma, quello che fai è costruire un grafo che è una lista di nodi, no? Ogni nodo è un simbolo che punta al simbolo successivo.
Se
devi codificare due che hanno un unico simbolo diverso, quello che fai è piazzarti sul simbolo precedente, lì fai una biforcazione e quindi non è più una catena, ma a un certo punto c'è un bivio con due strade possibili.
Esatto, esatto. E dopodiché, dopo questo bivio, le due strade si ricongiungono nella sequenza in comune tra i due genomi.
E quindi se te hai tanti, tanti genomi che hanno tantissime parti in comune, quello che avrai una catena molto lunga con alcune deviazioni, che saranno tante, ma saranno, diciamo, comunque meno di quelle che delle parti che non deviano sostanzialmente, e quindi risparmi spazio nel immagazzinare questa informazione.
Esatto, esatto. I genomi sono talmente simili che alla fine il numero di, diciamo, di deviazioni che devo codificare è molto piccolo, e quindi questa struttura a grafo è una buona rappresentazione di un insieme di genomi anche molto grande.
Ok, a questo punto te andrei a cercare delle sottostringhe, sarebbe a dire dei cammini all'interno di questo grafo.
Esatto, quindi qui il problema diventa, dato una sequenza corta, quindi una stringa di 100 lettere di DNA, voglio trovare cammini nel mio grafo, quindi sequenze di nodi, che le cui lettere formano esattamente la mia stringa che sto cercando. E questo è un problema relativamente nuovo in algoritmica e appunto il mio progetto propone una nuova soluzione per risolvere questo problema di indicizzazione di grafi.
E quanto possono essere lunghe queste sottostringhe che te vai a cercare?
Dunque, le sottostringhe non hanno a priori non hanno una lunghezza massima, non possiamo fissare una lunghezza massima di queste sottostringhe perché potrebbe anche darsi che il mio grafo contenga cicli. Questo può avvenire anche in natura con le cosiddette tandem repeats, che sono piccole sequenze di DNA ripetute in sequenza, una dietro l'altra, che sul grafo si rappresentano con un ciclo, quindi una freccia che torna all'indietro. Una volta che ho cicli nel grafo, posso avere cammini lunghi all'infinito, perché posso percorrere un ciclo un numero non limitato di volte. E a questo punto quindi il problema diventa molto più complicato, perché il mio indice implicitamente deve codificare un numero infinito di stringhe, quindi l'indice deve essere furbo e deve riuscire a codificare un insieme infinito in chiaramente spazio finito. Quello che si riesce a fare è effettivamente si riesce a costruire, è effettivamente possibile costruire un indice che il cui peso, quindi lo spazio occupato in RAM è pari a quello del grafo originale, se non di meno, in quanto l'indice è anche in grado di comprimere, e questo indice implicitamente riesce a codificare questo numero infinito di cammini che possiamo leggere all'interno del grafo.
Bene, con questa idea di inserire infinite informazioni in una struttura dati di dimensione finita, che già a me che sono nel settore mi sembra magia nera, penso che ci possiamo salutare. Grazie per il tuo tempo, per averci parlato di questi argomenti di informatica teorica, sono molto interessanti. Ci sono poche persone che fanno informatica teorica e molte persone come me che fanno informatica applicata, che usano gli algoritmi che voi algoritmisti create. Quindi spero che ci risentiremo quando il tuo progetto inizierà a settembre e quando avrai dei risultati interessanti da condividere con noi.
Certamente, grazie mille, grazie a tutti per l'attenzione.
Grazie a te Nicola, ciao.
Ok, grazie Leonardo e grazie a Nicola Prezza per la disponibilità. Noi saremmo privi di barza brutta oggi, però ne pesco una che è un po' di nicchia, che francamente io non ho capito, quindi se qualcuno del pubblico me la può spiegare, ringrazio Kamaitachi Darkness che ce l'ha proposta proprio ieri sera. Cosa fanno tre persone da Vecna? Giocano a poker con il morto. È stato quella volta che ci ha rimesso un occhio della testa perdendo una mano.
Beh, credo sia Stranger Things probabilmente.
Sì, l'ho capita adesso, nel senso che forse ieri sera quando l'ho letta non ero in condizione di lucidità
di intendere di volere.
Comunque,
Stranger Things è anche lì, quest'anno il cattivo è Vecna, quindi
sì, sì.
Tra pezzi morti e cose, effettivamente
sì.
Hanno una stagione che più o meno regge comunque la quarta iterazione, tutto sommato, tra alti e bassi, ma insomma, secondo me
sì, diciamo che forse i dialoghi li poteva fare meglio mia nonna, però questo è una, diciamo che punta tutto sull'epicità, ecco. Di alcune cose.
C'è sempre Super 8 di J.J. Abrams, se uno vuole andare a vedere i Goonies fatti male, per cui... Ah, e tra l'altro, visto che tanto completamente fuori tema, pare che facciano anche la serie sui Goonies, quindi anche lì c'è da capire che succederà.
Okay.
Quanto sarà agghiacciante, no?
Vabbè, io l'ho visto 35 volte quel film, quindi potrei non... Comunque, chi vivrà vedrà. E con il riscaldamento globale magari non vedremo, quindi... Chi lo sa?
Vediamo i 200 prima. Metri sottoterra più che altro.
200 metri sottoterra?
Morti sepolti, morti sepolti.
Magari fa più fresco. Ecco, no, perché nello scorso weekend qualcuno, diciamo, in una compagnia mineraria cilena si è reso conto che si era formato un buco vicino a una... vicino, diciamo, nei pressi di un sito di una compagnia mineraria, un buco che è largo 25 metri ed è profondo 200. È nell'area più o meno vicino all'ingresso della zona di estrazione della miniera di Alpacarrosa e... La Lundin, che è la compagnia mineraria che diciamo, possiede l'80% delle azioni della compagnia, ha visto questo buco sì, ha detto, ops, cos'è? Cioè, ovviamente l'area è stata isolata, non c'è stata nessuna vittima, nessuna distruzione di infrastrutture, perché la casa più vicina si trova a 600 metri di distanza, e mentre invece la zona popolata più vicina è più o meno a un chilometro da questo buco. Questo buco che praticamente sembra fatto col compasso, sembra...
È finto, è Photoshop.
Finto, nel senso, secondo me, oppure è una, sai, teoria del complotto, varie, per me si possono andare a nozze. E non si sa ancora, allora, il fatto che sia nell'area di una compagnia mineraria fa supporre che si tratti di un fenomeno di origine artificiale, cioè non voluto, ma comunque di origine artificiale, però... Dei sinkhole, si chiamano sinkhole, che in italiano viene tradotto con dolina, anche se tendenzialmente noi tendiamo ad associare le doline ai fenomeni carsici, sì. Ma i sinkhole sono sì dovuti a fenomeni simili, ma è un termine un pochino più generale. Comunque di sinkhole di queste forme così precise se ne formano anche naturalmente. E sono dovuti a, ovviamente, fenomeni di... sono degli sprofondamenti improvvisi che avvengono veramente nell'arco, non di mesi, ma vengono proprio da... Te vai a letto, ti svegli la mattina dopo e ci sono, così profondi come sono.
F4.
Sì. E, si formano quando ci sono dei terreni tendenzialmente... di rocce solubili come possono essere le rocce calcaree che si trovano appunto nel carso, nell'Appennino, quello che viene chiamato il bedrock, e al di sopra di queste rocce solubili si trova uno strato di depositi alluvionali che possono essere di fiume o di altro tipo, con diciamo con la tendenza un po' a ristagnare, e quindi ci sono questi fenomeni di erosione che da un momento all'altro, quando magari ci sono delle instabilità generate da scosse sismiche, vibrazioni di origine umana, oppure la ripresa di una circolazione idrica che magari era, diciamo, l'instaurarsi di flussi che portano via magari le parti lentamente erose da questa coltre alluvionale, fanno sprofondare improvvisamente il tutto. E c'è la possibilità di prevedere quali sono le aree che sono un po' soggette ai sinkhole, che evolvono dal basso verso l'alto, quindi questo crollo comincia dal basso, non si vede, e poi ci se ne accorge soltanto quando la parte superiore crolla e viene inghiottita da questa cavità che si era già formata. Cioè, se ne sono formati in Giappone. Io adesso qui ho davanti una foto di un sinkhole che si è formato in una strada a Fukuoka City nel 2016, quindi si possono fermare veramente dappertutto, ed è chiaro che è meglio non costruirci delle strade sopra, perché sai, uno non, diciamo che dal momento che i prodromi non ci sono, uno non ha il tempo effettivamente di accorgersi che lì qualcosa, uno non vuole portarsi lì sopra quando succede. E in Italia c'è effettivamente un progetto di mappatura dei sinkhole, che sono delle zone predisposte ai sinkhole, che sono parecchie, diciamo, sono molte sull'Appennino, molte ovviamente nelle zone carsiche, alcune c'è una certa concentrazione nella pianura padana, proprio attorno a dove passa il Po. E,
dove passava, perché ormai si è asciugato.
Sì, è vero, scusa, dove passa il Po, e ce ne sono due zone nel sud-ovest della Sardegna. Questa è una... L'ISPRA sta studiando queste cose, Generalmente è molto difficile che i sinkhole facciano delle vittime, nel senso che è successo in alcuni casi che o delle persone singole oppure proprio delle intere famiglie siano state inghiottite da questi sinkhole. Per esempio in Manila e a Taiwan ci sono state delle vittime per questi buchi che si sono formati improvvisamente, perché nel primo caso la famiglia stava dormendo e il sinkhole si è formato proprio durante la notte, li ha proprio ingoiati, sì. In generale la superficie coperta da questi sinkhole è abbastanza ridotta, 25 metri sembrano tanti, però diciamo da un punto di vista territoriale sono pochi, e la sovrapposizione tra zone abitate e zone interessate da questi fenomeni è tutto sommato abbastanza scarsa, però diciamo che è bene monitorarle perché appunto come dicevo non vogliamo che qualcuno ci finisca dentro, e anche perché non c'è un vero e proprio preavviso, ecco.
Catastrofe terrestre per catastrofe cosmica, possiamo anche rivolgere lo sguardo alle stelle e andare a vedere che succedeva non prima del Big Bang, come scrivono spesso i quotidiani, ma i primi istanti dopo il Big Bang. Con James Webb, ne avevamo parlato l'altra volta, ancora non si sta rivoluzionando niente, però si stanno facendo delle osservazioni bellissime. È uscita anche la nuova immagine della galassia a ruota di carro, quindi sono molto splendide, ma stanno uscendo i primi articoli. C'è un articolo che tra l'altro riprende Guerre Stellari, quello prima di J.J. Abrams, Long Time Ago in a Galaxy Far Far Away, a Candidate Z equal 14 Galaxy in Early James Webb Space Telescope SIRS Imaging. Essenzialmente, tanto tempo fa in una galassia molto lontana hanno trovato questa galassia a Z, cioè a redshift 14, appunto nell'imaging di James Webb Space Telescope. C'è il preprint su Archive, poi lo metteremo nei commenti, e vi potete anche, si legge anche abbastanza bene, è molto tecnico, ma insomma se uno salta le parti tecniche si segue bene. È interessante perché appunto è fatto da due gruppi di persone, ricercatori che hanno fatto l'articolo, comunque che sono andati a fare questa osservazione, e poi questo team di SIRS, che sono quelli che fanno effettivamente l'imaging di James Webb utilizzando la camera nel vicino infrarosso. Il SIRS sta per Cosmic Evolution Early Release Science Survey, cioè una survey, cioè una ricerca sistematica per fare della scienza, rilasciata velocemente, appunto a pochi giorni dalle prime immagini del James Webb. In questo caso Z uguale 14, Z è redshift, ossia lo spostamento verso il rosso, più alto è il numero più ci avviciniamo agli albori dell'universo, essenzialmente di quanto si sposta la lunghezza d'onda verso il rosso. Questo l'avevamo parlato tante volte. Essenzialmente per primo fu Hubble a rendersi conto che più le galassie sono lontane da noi e più velocemente si allontanano da noi o da l'una dall'altra, ciascuna da tutte le altre, e se si allontana la galassia a una certa velocità questa ha l'effetto Doppler, ossia la sua frequenza diminuisce o la sua lunghezza d'onda aumenta, che è la stessa cosa, ossia essenzialmente l'energia viene dispersa su un'area più ampia, che appunto è quella legata all'allungamento legato all'effetto Doppler, che è quello dell'ambulanza che cambia di tono se si avvicina o se si allontana. Z, cioè il redshift, essenziale, se uno sottrae 1, cioè quindi da 14 passa a 13, è il rapporto tra la lunghezza d'onda dopo osservata e quella a cui era emessa, e quindi la lunghezza d'onda è 13 volte spostata verso l'infrarosso rispetto a una emissione standard, perché appunto vi sono alcune emissioni standard che si sa che devono aver luogo nelle stelle perché sono legate all'emissione dell'idrogeno e così via. Uno va a cercare questa emissione, dovrebbe stare, che ne so, a 500 nanometri, non la trovo, la trovo a 500 per 13, quindi 5000 per 6000 e spicci nanometri, quindi sta nel 6 micron, sta nell'infrarosso, e quindi determino quant'è lo Z. E in questa maniera si fa tutta uno studio di tutte le galassie. È chiaro che questo è importante perché serve per capire come si sono formate le prime galassie, le prime stelle di prima generazione, quelle fatte solo da idrogeno ed elio primordiale, quelle che hanno iniziato a formare nuclei pesanti.
Le popolazione terza, cioè, ho fatto la
tesi. Terza.
Sì, sì.
Ah, esatto. Allora, se lo sai te, questo...
No, vai.
Dai, ci mancherebbe altro. Se ci hai fatto la tesi, non oso dire baccate davanti agli esperti. Raccontaci la popolazione terza. Perché dicono che è terza, ma in realtà sono le prime. Cioè, la cosa che è per confondere il nemico, in realtà, che sono numerate al contrario.
Sì, no, queste stelle di popolazione terza sono fatte essenzialmente con nucleosintesi, con i prodotti della nucleosintesi primordiale, quindi 75% idrogeno più o meno e 25% elio, e si pensa che questo, diciamo, la mancanza di elementi pesanti inibisca determinati processi di nucleosintesi, quindi di formazione di elementi all'interno dei nuclei, e che quindi per una serie di meccanismi tenda a favorire la formazione di stelle più pesanti che hanno un ciclo di vita particolare e che esplodono come supernove pesanti. Però non è detto che queste stelle di popolazione terza abbiano avuto un ruolo determinante rispetto a stelle, diciamo, di altra popolazione, cioè stelle più regolari con elementi pesanti nel determinare le caratteristiche del gas interstellare o delle altre stelle successive. Quindi è una cosa che, diciamo, almeno la mia ricerca non aveva trovato cose speciali, quindi era uno di quei classici non risultati poco interessanti.
Beh, anche su questo James Webb spera di andarle a cercare, di trovarle, perché appunto in realtà c'è un altro, cioè le prospettive di rivelazione di queste qui sono in un articolo del Montrinosis della Royal Astronomical Society del 2013, perché appunto vorrebbero andarle a cercare, speriamo che le trovino. È chiaro che al momento siamo ancora nella fase wow, perché stanno arrivando queste immagini, sì, che sono effettivamente impressionanti. Come avevo detto l'altra volta, a mio modestissimo parere non vedo perché uno debba denigrare quelle di Hubble, che comunque reggono benissimo il paragone. Certo, queste sono fatte meglio, ma è anche uno strumento fatto 30 anni dopo.
Hubble ci ha portato qui.
Infatti. E si spera tra l'altro che riescano a stare tutte e due in piedi per più possibile, perché in caso di transienti particolari, come ad esempio la collisione di due stelle di neutroni che era stata osservata per la prima volta da LIGO Virgo nel 2017, credo, che poi ha avuto tutta una serie di missioni nell'ottico, poterlo osservare con due telescopi come Hubble e James Webb sarebbe meraviglioso. L'osservatorio di onde gravitazionali dovrebbe riprendere a funzionare dall'anno prossimo, quindi anche lì speriamo di vederne delle belle.
Mm-hmm. Va bene, direi che abbiamo messo un bel po' di ciccia. Diciamo,
quello senz'altro, almeno per me, sicuramente.
Anch'io, vabbè. Almeno da quando ci conosciamo con Scientificast le cose sono andate in quella direzione, ma intendevo un bel po' di carne al fuoco. Con questa abbiamo grigliato un po' bene, forse per farci perdonare di questa puntata buco che ci sarà il 22, ma comunque noi rimaniamo reperibili sulla chat, specialmente Simone, che
sì, vive lì.
E niente, io ti ringrazio, Marco, per...
Ringrazio a te, ringrazio a chi ci ascolta ovviamente in tutte le varie forme online. Se non ci si risente per agosto, buone ferie per chi ce l'ha.
Buone cose, mi raccomando, bevete molto, non uscite nelle ore, eccetera, eccetera.
Come scrive Lerch, no? Il TG2 non fa l'annuncio di bere molto, strage di anziani, come se appunto, però effettivamente fate attenzione, anche se dovremmo cominciare a fare attenzione anche noi, perché comincia
ad accrescersi
le tardi.
Sì, ci avviciniamo a quella fase critica. Va bene, basta, queste sono chiacchiere da bar. Arrivederci. Ciao ciao.
Ciao. Perfetto.